No, una delle stavamo prima ragionando con tanto vi presento, io sono il direttore generale del Politecnico di Torino, la professoressa Carluccio che è proiettore vicario dell'Università di Torino e il professor Remo Morzenti Pellegrini che attualmente è vice direttore della Scuola Nazionale delle Amministrazioni e in passato è stato recente passato rettore dell'Università di Bergamo eccetera eccetera, quindi tutta una serie di attività. Stavamo ragionando di come affrontare l'università in questo momento, soprattutto perché se vedo la giornata di oggi e il fatto che ci sono tante persone, che ci sono tante attività, tanti tipi di, diciamo, di approcci, perché poi è un festival di tecnologia, ma come abbiamo già detto più volte ieri, è una tecnologia all'interno della società. E alla fine ci viene in mente il nuovo concetto di terza missione. Siamo in pieno, nel pieno della terza missione. E quando io nei miei trascorsi faccio la classica domanda da concorso, quali sono le funzioni istituzionali dell'università? E dicono didattica, ricerca e poi la sanità, sì, e poi lo statuto parla sempre di terza missione, di collegamento con il territorio e diciamo attività che sono aggiuntive, ma che adesso diventano fondamentali nella valutazione delle stesse università. Per la prima volta c'è stato l'esercizio di valutazione della terza missione, che si è concluso recentemente, e sicuramente la terza missione sarà uno dei parametri che verrà valutato e validato dagli organi centrali ai fini delle performance dell'università. Questo è un aspetto, direi, centrale. E dopo questa breve mia, come dire, suggestione, direi a Remo se vuole cominciare a dire qualcosa, fermo restando che noi vorremmo lasciare un quarto d'ora, 20 minuti anche per domande veloci, risposte veloci, tipo un question time, su suggestioni e su interessi che vi possono anche come dire, suggerire quello che noi diciamo o che avete voi anche da discutere.
Grazie Vincenzo, grazie per questa opportunità, buongiorno a tutte e a tutti, ci sono tanti colleghi anche e colleghe che sono qui, mi fa molto piacere essere al Politecnico oggi di Torino per ragionare con voi sulla terza missione, come ha suggerito Vincenzo, ma anche ragionando sulla terza missione, riflettere anche sul nuovo ruolo che le università e la pubblica amministrazione stanno rivestendo oggi nei confronti anche delle nuove generazioni. Hai giustamente parlato di una nuova terza missione, nel senso che le università tradizionalmente concepite e la pubblica amministrazione stessa tradizionalmente concepita hanno sempre dovuto fare al meglio le mansioni, le missioni istituzionali, la didattica, la ricerca e per la pubblica amministrazione l'erogazione dei servizi primari. Indubbiamente oggi è la rappresentazione qui, in questo corridoio, nella corte antistante l'ingresso di questa università prestigiosa, abbiamo visto che la terza missione è qualcosa in più, che la divulgazione delle due missioni nella società nella quale le università o la università è immersa, che è la definizione quasi da manuale, da concorso, come ci suggeriva Vincenzo, di terza missione. Allora oggi terza missione C'è una terza missione anche per la pubblica amministrazione. Cercherò in questo brevissimo intervento di coniugare anche come l'università e la pubblica amministrazione si presentano oggi. È vero, le università sono state appena valutate da ANVUR sulla terza missione, ma è anche vero che siamo alla prima valutazione specificatamente orientata, e lo dico qui al Politecnico, solo ed esclusivamente con un peso ponderale molto importante sui brevetti e sugli spin-off. In realtà abbiamo visto, e io mi permetto anche di portare l'esperienza delle università più generaliste e che hanno più aree, più ambiti come le nostre, l'Università di Torino, l'Università di Bergamo e la grande tradizione delle università come dire, europee, dove in realtà la terza missione è qualcosa di più, che impegna i singoli docenti, il personale, gli studenti. Noi stiamo dimenticando che una delle fattispecie più interessanti è che gli stessi studenti sono coinvolti nelle attività di terza missione. Allora oggi terza missione, e vale anche, come dicevo, per la pubblica amministrazione, è la divulgazione sicuramente delle due missioni, ma il ruolo strategico che le università stanno giocando come ambasciate culturali, non più come torri d'avorio, ma delle ambasciate culturali nei territori di loro, come dire, competenza. Ma ci dovremmo chiedere quali sono i territori di competenza di una università nel mondo intero, sicuramente, ma se è più facile per una università generalista e individuata in un territorio in modo esclusivo, c'è una complessità sicuramente maggiore in grandi città dove coesistono più università. Ti porto ad esempio un esempio che riguarda, non so, ad esempio Milano, ci sono 7 università di ogni tipo. Io ho avuto l'onere più che l'onore di coordinare le università della Lombardia, che sono a loro volta poi in un ecosistema molto, molto interessante, ma sono 14 monotematiche, generaliste, con medicina, senza medicina, milanesi, non milanesi, ci sono tutti i cliché possibili e immaginabili. Ecco, quindi se è più facile o è più distintivo incidere nella società di riferimento quando in una città come Bergamo, per esempio, c'è solo una università, sicuramente all'interno di una città capoluogo con 7 università, all'interno di una regione con 14, è sicuramente devi fare qualcosa di diverso, di differente. E allora qui arrivo a un primo assesto. Penso che la particolarità della terza missione oggi delle università sia quella di differenziarsi, di distinguersi, di individuare per esempio corsi di laurea nuovi, differenti, sì, interdisciplinari, ma che non sono presenti nell'altro ecosistema, e quindi coinvolgere anche e questo le università oggi stanno sempre più andando in questa direzione, anche quella di coinvolgere gli stakeholder nella coprogettazione di nuovi corsi di laurea. Ecco, questa è sicuramente una definizione più interessante e più incisiva di terza missione. Piccolo accenno alla pubblica amministrazione, perché anche la pubblica amministrazione stessa oggi è profondamente cambiata. Come Scuola Nazionale dell'Amministrazione abbiamo appena emanato le nuove linee guida sul reclutamento dei nuovi dirigenti, e non si parla più e non si inciderà più sulla conoscenza e quindi sul reclutamento in base alla conoscenza, ma in base alle competenze, ed è una sfida straordinaria la possibilità di reclutare finalmente, non solo perché si sa quasi tutto sul nuovo codice dei contratti, ma sulle attitudini dirigenziali, che credetemi è completamente un'altra avventura. Ecco, quindi università e pubblica amministrazione oggi si presentano soprattutto alle nuove generazioni con una nuova missione, un nuovo volto, una nuova sfida sicuramente condizionata e stimolata dal PNRR, ma anche dal nuovo ruolo che sono state costrette anche dagli eventi degli ultimi 2 anni a immaginare, a reimmaginarsi, a cambiare i propri paradigmi di riflessione.
Sì, prima di lasciare la parola a Giulia, c'è una suggestione interessante. Quando tu dici competenze, ma anche i profili sono molto interessanti, perché le università sono proprio il luogo in cui maggiormente si sperimentano forme di reclutamento evolute rispetto alle classiche forme di reclutamento che ci sono negli altri enti pubblici. Uno degli aspetti più importanti è che quando noi adesso abbiamo l'esperienza del PNR ci porta la gestione a definire con esattezza profili che non si possono esclusivamente, come dire, individuare soltanto conoscendo le regole di rendicontazione, ma dobbiamo cercare di capire praticamente queste persone che si, sperando di reclutarli, perché poi ci abbiamo questo tipo di problema, se sono utili e hanno un valore aggiunto per la pubblica amministrazione. L'epoca dei concorsoni classici in cui dice faccio un concorso di categoria C per il profilo eccetera eccetera è finito nelle università già prima. E quindi quando Remo cita la questione delle profili e dell'individuazione di quanto diciamo può essere l'università attraente, è molto importante, perché quello che non si fa, che si dovrebbe fare una moderna pubblica amministrazione, è tenere un database di quello che io voglio, cioè di quello che a me serve, perché molte volte si recluta e si fanno le norme sull'urgenza, perché sono nel caos. E la mia peggiore cosa è legiferare nell'attività sull'urgenza. A Giulia invece chiederei, scusa questa cosa, quel passaggio sulla differenziazione dei corsi di studio, no? E sulla relazione con il territorio, come può essere declinato per esempio in un'università generalista, come diceva Remo, oppure all'interno, a livello generale, ben sapendo che la norma, e qui tradisco le mie origini giuriste, ma diciamo messe anche nell'ambito della gestione, sul collegamento del territorio è già un po' anziana, diciamo, quasi più di 10 anni che c'è questa riforma. E quindi dove diceva che per attivare un corso di laurea prima devi sentire gli stakeholder. E gli stakeholder è qualcosa di valore aggiunto che te dovrebbero dare. Se no faccio un corso sullo studio del cane, come c'era, in cui c'erano 5 candidati, poi dice ma forse è il caso che i docenti non, forse lo sopprimo, no? C'è stato un momento in cui i corsi di studio e i master tutti producevano corsi di studio, poi si è accorti ma forse non è il caso, devo forse guardare più quello che mi serve. Che ne pensi?
Sì, grazie molte. Intanto devo dire sono molto contenta di trovarmi qui, e il fatto che Biennale Tecnologia abbia programmato questo dibattito mi sembra insomma davvero decisivo. Come già Remo, anch'io voglio richiamarmi al contesto nel quale ci troviamo, che davvero insomma indica una prospettiva di riflessione che interessa proprio le tematiche che già sono state sottolineate, anche l'input che Vincenzo mi ha dato poco fa. Le keywords che accompagnano il percorso che abbiamo fatto in questi corridoi insomma hanno molto a che fare con i temi che già sono stati sottolineati, e quindi davvero grazie. Io credo che Biennale Tecnologia sia una manifestazione di grandissimo rilievo, di grandissima importanza, non solo sul territorio ma a livello nazionale, internazionale, eccetera, perché ci offre l'occasione di riflettere non sulla tecnologia, nel senso, come dire, più ovvio di questo termine, ma sulla tecnologia come viene declinata, no, dall'impostazione di questa manifestazione nei suoi rapporti, ma addirittura nella sua, come dire, origine umanista, no? Quindi tecnologia e umanesimo, e lo voglio richiamare non per insomma fare i complimenti al Politecnico, che non ne ha bisogno, ma perché esattamente umanesimo e tecnologia sono le due grandi direttrici che possono supportare quel tipo di innovazione che ci interessa per la terza missione e per il ruolo che le università possono avere per lo sviluppo del nostro territorio e del nostro paese. Terza missione, insomma, c'è una definizione più da manuale, quella che è già stata richiamata, che però insomma, può essere così un po' ovvia, un po' scolastica, ma in realtà contiene già tutto quel significato, insomma, che vogliamo poi portare anche nelle direzioni che sono state richiamate. In una sintesi si può dire che il trasferimento scientifico, tecnologico, culturale che la terza missione richiama consiste in una trasformazione produttiva delle conoscenze. La terza missione, io credo che oggi sia davvero il contesto in cui la conoscenza, la ricerca, la formazione possono diventare produttive e possono quindi ridurre la distanza tra gli atenei e il mondo delle imprese. I corsi di laurea, la differenziazione dei corsi di laurea, la differenziazione degli atenei, ma io credo che la differenziazione sia sicuramente un presupposto fondamentale, ma la declinerei anche nel senso della complementarità e della coprogettazione. Coprogettare anche tra atenei che hanno diverse vocazioni, gli atenei generalisti da un lato, per dirla insomma in modo molto sintetico, gli atenei più mirati, politecnici, possa davvero essere una chiave di volta per una nuova offerta formativa che faccia della specializzazione da un lato, ma anche della trasversalità il suo punto di partenza, no? Dicevamo umanesimo e tecnologia, ecco, credo che la trasversalità, no, articolata poi naturalmente nelle diverse aree disciplinari, eccetera, tra questi due poli sia ciò che deve guidare la progettazione di nuove offerte formative in strettissima relazione con gli stakeholder, e non solo perché è un adempimento richiesto, come ricordava Vincenzo, ormai da una decina di anni. Io credo che i board, che sulla carta, no, i corsi di laurea presentano e comprendono, eccetera, debbano davvero diventare l'elemento chiave della progettazione dell'offerta formativa. Faccio un esempio non per, così, per scopi promozionali, ma perché mi viene comodo. Insomma, abbiamo di recente, come Università di Torino, lanciato alcuni nuovi corsi nella sede di Biella, e uno di questi, Cultural Heritage e sviluppo turistico del territorio, è stato progettato letteralmente con gli stakeholder del territorio. L'offerta formativa è proprio stata, come dire, misurata, disegnata su quel territorio attraverso un'interlocuzione, una, come dire, un brainstorming che ha portato a un progetto molto serrato tra la parte accademica e la parte appunto dei soggetti, degli interlocutori territoriali. Tenendo conto del contesto complessivo, una tradizione industriale ma anche una riconversione, città creativa UNESCO, eccetera, no, proprio lo come dire, mi riferisco a questo esempio come case study. Quindi ecco, credo che la terza missione da un lato e la definizione dell'offerta formativa dall'altro debbano vedere sempre più gli Atenei coinvolti in interlocuzioni, in coprogettazioni con i territori. Quindi da questo punto di vista sono molto d'accordo. Voglio però ancora fare una sottolineatura. Occorre anche fare attenzione a non moltiplicare i corsi di laurea, a non inseguire appunto le keywords eccetera, che devono invece soggiacere a dei progetti in grado, no, di mettere insieme anche in un'ottica di sistema e di razionalizzazione. Piuttosto credo che un altro passaggio possa essere quello di immaginare anche i livelli di formazione post laurea e non soltanto riferiti alla ricerca come i dottorati eccetera, e lavorare di più su strutture formative e didattiche che stanno oltre i corsi di laurea triennali e magistrali.
Riprendo il microfono per c'è un altro tassello che stimola sulla pubblica amministrazione, no? Dove le università secondo me possono dare una spinta, quello della digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'incremento delle competenze tecnologiche, che è stato, diciamo, un punto centrale del governo che è passato e che anche, mi pare, l'attuale nuovo ministro della funzione pubblica ha posto al centro dell'attenzione. Corremo su queste questioni. Abbiamo anche affrontato alcune situazioni di questo genere. Vorrei anche capire come si vede questo incremento delle competenze tecnologiche, perché da una parte dobbiamo fare i conti con alcune amministrazioni che hanno un'età media dei dipendenti alta, con l'altra parte con la difficoltà, come dicevamo prima, dei processi di reclutamento, e dall'altra parte però nelle università possono essere il laboratorio per sviluppare determinate situazioni. Siamo in un politecnico, di norma siamo dei fighetti da un punto di vista tecnico, e quindi questa cosa potrebbe anche essere, come dire, anche, come dire, esportata in alcune determinate situazioni, cioè creare anche delle professionalità che possono abbracciare questo che è la nuova indicazione. Anche il PNR ci pone questi tipi di aspetti. Come vedi questa questione?
Beh, allora, io penso che lo diceva Giulia oggi, poco fa, c'è una sfida che le università per prime e la pubblica amministrazione correlativamente. Faccio un inciso, io spero che prima o poi qualcuno definisca le università come diversamente pubbliche. Esatto. Perché se no, se una università oggi ha le stesse regole ancora oggi per l'acquisto della cancelleria come il comune,
ci abbiamo ancora i limiti di spesa,
ecco,
un po',
cioè, voglio dire, a me va bene tutto, ma poi alla fine bisogna, come dire, trovare una linea strategica che ponga finalmente le università all'interno ovviamente dell'alveo soggettivo dell'amministrazione pubblica, ma è innegabile la loro diversa pubblicità. Detto questo, io penso che la sfida oggi sia quella di coniugare la tecnologia con l'umanesimo, inteso come la riflessione che oggi si vuole ancora, per certi versi, un dibattito, puoi dire, che non solletica più gli uditori, cioè esiste una frattura tra il profilo tecnologico e umanistico, a parte il fatto che è un tema di discussione di recente disamina, perché in passato era, diciamo così, efficace un percorso se già anche nell'antichità coniugava aspetti scientifici con aspetti umanistici. Quindi io sono convinto che in tal senso non esiste e non può esistere oggi una frattura. Lo abbiamo visto nella pandemia, se non avessimo avuto la scienza, perché è giusto che la scienza dia delle risposte, ma ci dovremmo chiedere oggi chi pone delle domande. Le nuove generazioni hanno sempre più bisogno di risposte, ma anche di qualcuno che ponga loro delle domande. E qui arrivo a darti una risposta sia sul fronte, a mio avviso, universitario, sia sul fronte della pubblica amministrazione. Oggi non è un caso che i nuovi corsi di laurea più innovativi, e lo dico ai colleghi e quindi ai tecnici, non è un caso che i corsi di laurea oggi più innovativi sono, nell'ordine, interateneo, interdipartimentali e interclasse. Cioè, allora, credetemi, fino a pochissimi anni fa era inimmaginabile, perché gli atenei progettavano, costruivano nuovi corsi di laurea e se li tenevano stretti senza discuterne, senza... Non è più così. Ma perché non è più così? Perché ci si è resi conto, finalmente, che le nuove generazioni scelgono anche i nuovi corsi di laurea non più e non solo perché legati ad una sede, ma perché legati a tutta un'altra serie di fattori, tra cui, ma ne cito solo uno per dire che c'è una legittima attenzione anche sul grado di occupabilità un anno di quel corso di studi. Detto questo, quindi, la immagine vincente di un ateneo oggi, e tra un attimo vi dirò della pubblica amministrazione, è questa, è quella di creare percorsi che riescano a, diciamo così, a immaginare delle competenze che siano a dir poco trasversali, potremmo dire transdisciplinari, eccetera, eccetera. Nella pubblica amministrazione, Vincenzo, vale lo stesso discorso. È importante oggi reclutare un dirigente della pubblica amministrazione che, insisto, non perché io ce l'abbia con il nuovo codice degli appalti, ma lo uso come paradigma, che conosca tutte le norme sul nuovo subappalto o sugli affidamenti diretti, o sia in grado di
gestire
le persone, le emergenze. Ma ci rendiamo conto oggi che cosa è successo, cosa può succedere? E quanto deve essere pronto un dirigente a decidere in situazioni complesse in breve tempo e a guidare in senso orientativo la parte politica. Quanto abbiamo studiato nel passato il principio, le applicazioni del principio della distinzione delle competenze tra gli organi politici e gli organi gestionali, no? Ha senso ancora oggi? Sì, certo, perché ci sono competenze che sono distinte. Io non ho mai parlato di separazione, ma è la nuova sfida, è quella di reclutare dirigenti che siano in grado di leggere la complessità. Chiudo solo questo secondo giro con un aneddoto. Tanti di voi si ricorderanno il discorso di Steve Jobs a Stanford, no? Stay hungry, stay foolish, ma in pochissimi si ricordano che nello stesso discorso di quel giorno, nel 2005, Steve Jobs fa un altro passaggio e dice che è importante riconnettere i punti, to connect the dots. Allora, io l'ho riascoltato questo discorso su quel passaggio e lui di fatto... geniale, no, non solo ma lui ha reimmaginato l'ingegnere rinascimentale, cioè l'ingegnere che è in grado di guardare avanti, ma di guardare anche indietro. E quindi questa riconnessione dei punti per la nuova dirigenza della pubblica amministrazione e per la nuova funzione delle università è la capacità di tenere assieme l'aspetto tecnologico, l'aspetto umanistico, per dare delle chiavi di lettura alle nuove generazioni, al mondo delle imprese, a questo paese che ha tanto bisogno di una strategia.
Grazie. Ma
ho visto che Giulia si è subito, quando ho sentito riconnettere i punti, si è attivata. Quindi, prima di dare la parola, mi ha stimolato quando tu dici la capacità di rispondere alle situazioni incerte e veloci, no? Adesso le decisioni devono essere fulminee. Cioè, non hai le decisioni, si dice sempre la frase per ieri, no? Arriva una cosa, decisione per ieri. E quindi chi sta a capo, chi governa persone e risorse, deve avere la capacità di capire anche dove la decisione va a finire. Perché uno dei problemi, se noi lo trasportiamo anche sulle norme, è che si fanno le norme, non si capisce mai se la norma dove va a impattare. C'era una volta un testo, quando noi abbiamo fatto studi di diritto parlamentare, credo che l'abbiamo fatto, e c'è ancora un ufficio su un'analisi dell'impatto della regolamentazione. Non si fa mai. Quindi noi abbiamo delle norme che poi spingono, scaricano, termine più giusto, su colui che deve poi gestire, la modalità più idonea per applicarle. Quindi riconnettere i punti è difficile in alcune circostanze, perché ti trovi in un groviglio. Io sono tra quelli che è assolutamente non favorevole a questo codice degli appalti, perché il Consiglio di Stato, quindi non ti permette, disse che è inemendabile, quindi noi stiamo lavorando con un codice inemendabile, quindi va fatto uno nuovo. E tutti gli studi, tutte le attività che abbiamo fatto, ormai spero che prima o poi veda alla luce un codice di quattro cose che ci dica come completare, e soprattutto che consenta all'università di fare, se dobbiamo fare progetti, gestire delle cose, qualcosa di più veloce, perché sono le uniche pubbliche amministrazioni che portano poi a terra i progetti.
Veloce e semplice.
Cedo la parola a Giulia su riconnettere i punti, perché con questa altra suggestione, che cosa ne pensa su riconnettere i punti? Non dico di Jobs, perché ormai è andato su altre gridi, però su questa suggestione che abbiamo cercato di dire.
Beh, sì, grazie. No, devo dire che sono pienamente d'accordo con quanto ha detto Remo, insomma, quindi non voglio ripetere quanto, insomma, già molto bene è stato espresso. Soltanto una sottolineatura, magari, visto che Remo ha richiamato quanto avevo già così accennato prima rispetto alla coprogettazione, a un lavoro che può vedere non soltanto i dipartimenti, ma gli atenei, eccetera, lavorare insieme. Ecco che su questo però dobbiamo essere aiutati dalla normativa, e quindi anche su questo piano una deburocratizzazione, una semplificazione, un'apertura della normativa è assolutamente essenziale, perché non dimentichiamoci che noi partiamo da certi input ideali, però poi facciamo i conti con le classi di laurea, con i requisiti minimi, eccetera, eccetera, e non è un problema da poco. Per progettare, nel senso che si diceva, raccogliendo le sfide, insomma, che stiamo così evidenziando, occorre che anche a questo livello ci sia una revisione delle normative che consenta una maggior flessibilità ed elasticità. Un'altra cosa che volevo dire, si è fatto un cenno al reclutamento, al PNRR. Ecco, anche in questa fase in cui tutti gli atenei, anche in condizioni di urgenza, si stanno attrezzando per reclutare, per i bandi a cascata, eccetera, ecco, occorre che si eviti, no, una tendenza che nella parte, come dire, docente è ancora piuttosto viva, no, di fare, come dire, l'accaparramento del grano in un'ottica così di settore, eccetera, e davvero si lavori sui progetti che sono stati presentati, che già garantiscono una sinergia tra atenei, tra territori e imprese, eccetera. Quindi anche la sfida del reclutamento, a livello di reclutamento, che i progetti PNRR ci pongono va insomma gestita in una direzione che sia davvero attenta a questa insomma trasversalità e capacità di mettere insieme soggetti differenti. Io direi che i punti da connettere sono alla fine questi, che troviamo a un livello, troviamo a un altro, a livello delle competenze che vanno riviste, ripensate. La nozione di competenza oggi deve andare insomma al di là del, come dire, della definizione strettamente tecnica. Io sono assolutamente d'accordo anche sul fatto che una nuova dirigenza deve poter lavorare sulla parte politica, con la parte politica, si deve avvicinare e anzi compenetrare in nome appunto delle sfide che gli Atenei stanno affrontando, no? Quella che tradizionalmente è un po' una distinzione tra la comunità accademica del personale docente e quella della parte amministrativa. Quindi insomma i punti da connettere sono tanti, le competenze devono aiutare proprio a colmare questa distanza e a permettere, no, di lavorare per sfide che poi sono comuni, insomma. E quindi
io, se vogliamo ancora parlare, ma visto che vorrei rimanere nei tempi, abbiamo un'ora, mi pare, no? Un'ora? Se ci sono delle domande, noi siamo a disposizione, così abbiamo completato due giri, senza paura, quindi siamo in una conversazione come se la facessimo... al bar, la situazione, l'unica cosa adesso non abbiamo il bar, ma a tavola calda, perché lui è sempre roba sostanziosa. Andrea Silvestri, che è direttore già dell'Università di Torino, che ringrazio per la presenza.
No, grazie a voi, è stato veramente interessante seguirvi. Volevo aggiungere una complicazione ulteriore a questo quadro che già non è facile e che abbiamo descritto. Mi riferisco al fatto che la gran parte delle sfide che la pubblica amministrazione in generale deve affrontare oggi in Italia hanno una scala di tipo internazionale, europeo o globale, che coinvolge in prima persona le università, ma anche gli enti locali. E quindi, mentre ci interroghiamo su come possiamo contaminare in modo produttivo e sinergico il mondo dell'università col mondo dell'altra pubblica amministrazione nell'ambito di un quadro normativo nazionale, abbiamo al contempo anche una crescente sfida di collegamenti internazionali. Per le università questo è più naturale, a partire dalla ricerca scientifica, ma la Commissione europea sta spingendo sul finanziamento di reti di università transnazionali. Gli enti locali, penso alle regioni, hanno una gran parte dei progetti e dei fondi europei che richiedono reti internazionali. Quindi volevo sentire dal nostro panel un commento anche su questo, cioè mentre ci attrezziamo per diventare agenti di innovazione all'interno del nostro paese, dobbiamo anche confrontarci con queste reti internazionali, con normative tra l'altro anche diverse. Grazie.
Ci sono altre domande, così le raccogliamo tutte e poi rispondiamo. Paola Miraglio, che è il nostro dirigente alle finanze, il nostro ministro delle finanze.
Sì, mi collego a quello che ha detto il direttore generale dell'università, perché a questa complessità di confronto su scala internazionale, se posso permettermi, l'università italiana, in generale tutta la pubblica amministrazione italiana, ed è mia deformazione professionale ovviamente, è fortemente sottodimensionata in termini di risorse, di destinazione di risorse. Conosciamo benissimo la situazione del nostro bilancio pubblico e quindi i limiti, se ne è parlato, a cui siamo sottoposti. Sono sottoposte le università, che è da anni che io sento dire dovrebbero uscire dall'alveo del diritto amministrativo,
Sì, proprio no.
Ecco. Cioè, l'altro. No, va bene, però diciamo dovrebbero in qualche modo essere più rese più dinamiche, più smart, e da anni che purtroppo lo sentiamo, discorso del fabbisogno finanziario e quant'altro, insomma alla fine poi stringi, ecco, il problema è che per una competizione vera il costo anche del personale, cioè è vero, sarebbe bello, no, acquisire personale, però se non siamo competitivi con un'università magari irlandese o francese, no, non so se sono riuscita, ecco.
Altre domande? Laura Fulci, dirigente alla ricerca.
Sì, io mi collego alle domande precedenti solo per dire, appunto, la trasformazione, un mondo sempre più complesso richiede, come si è detto, dei profili sicuramente molto differenti rispetto a quelli del passato, delle nuove professionalità, dal data manager a chi è capace di lavorare a livello internazionale o di relazionarsi con le aziende. Qual è allora l'approccio giusto che anche la dirigenza pubblica deve adottare sia nel reclutare queste figure oppure nel formare queste figure? E ancora, ma la pubblica amministrazione è in grado di attrarre dei giovani e anche delle figure di questo tipo?
Questa la domanda fa il ministro poi.
Grazie. Altre cose così rispondiamo?
Sì, buongiorno.
Cesca Maccario.
Allora, io sono d'accordo su tutto, in particolare sulla necessità di coprogettare i servizi, sulla necessità di introdurre un sistema di gestione per competenze anche a supporto della motivazione del personale, sulla digitalizzazione, sull'innovazione. Personalmente però ritengo che la sfida più complessa sia quella di trovare le metriche giuste per misurare, per valutare l'impatto delle nostre azioni. E su questo, secondo me, non abbiamo ancora la chiave, ecco. E quindi forse un ragionamento approfondito e congiunto sarebbe opportuno.
Anche una sorta di rendicontazione sociale quello che facciamo. Domanda ancora? Pensate a rispondere Remo?
No, allora parto dall'ultima riflessione, dall'ultima suggestione. Nel nostro paese le università sono valutate in diverso modo, sulla ricerca, su tutti i parametri del fondo di finanziamento ordinario, ma sempre e solo sull'input. Non siamo mai valutati sull'output. Allora, credetemi che se fossimo valutati sull'output, a parità di fondo di finanziamento ordinario, io penso che le università del nostro paese debbano essere in tutti i ranking al primissimo posto. Parlo dell'output. Vi do solo un dato. L'FFO ammonta a circa 8 miliardi, più o meno.
Sì, con il
ripristino. Sì, ecco. È il bilancio di Harvard. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? E vado a scalare sulle altre suggestioni. È logico che fino a quando si parla, si discute, guardi, io ho vissuto i miei 6 anni di mandato alla conferenza dei rettori e cambiavano anche i presidenti della conferenza, ma rimaneva sempre sul tavolo l'auspicio che fossero intese le università come diversamente pubbliche. Mi risulta, io ho un anno che non sono più rettore, fortunatamente, ma...
Abbiamo anche scritto le norme.
Ma ci sono ancora gli indicatori sul fabbisogno e ancora la ragioneria generale dello Stato te li considera invalicabili. Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa parliamo? Questo è il tema, quindi... Scusatemi se su questo mi infervoro, ma è un tema politico, questa è una scelta politica. Questa è una scelta politica. Allora, siamo tutti d'accordo, qui ci sono anche tecnici e colleghi, mi riferisco a Napoggi con la quale abbiamo in questi ultimi 20 o forse anche 30 anni discusso. Non vado.
Però, tra un po' dice 40.
Scusa se mi permetto, ma quante volte abbiamo parlato in tutte le commissioni possibili e immaginabili in cui ci siamo trovati di autonomia differenziata, di possibilità. Siamo ancora qui, quindi questa è una scelta politica. E la risposta è l'indicatore, quello IEE, tutti che lei ben conosce.
Useremo l'indicatore che è poi uguale per tutti.
Sì,
cosa certo. Strana. Cioè, non pure le differenze.
E qui arrivo all'altro punto, se mi è consentito, perché anche su questo bisogna essere però molto, come dire, chiari anche nei confronti di chi lavora nell'amministrazione pubblica. L'altro discorso è che questi indicatori mettono tutti sullo stesso piano. Io mi sono permesso negli anni di fare delle proposte, ma perché una università virtuosa, e per virtuosa intendo dire che ha questi indicatori a posto, non può assumere al di fuori del turnover, eccetera. E ci sono sempre alcune università che non hanno questi indicatori a posto, ma che continuano ad assumere in base a una valutazione sulla massa critica, e mi fermo
con la
qui.
Quota di riequilibrio, la situazione.
Queste sono scelte politiche. Sfida internazionale? Beh, certo, la sfida internazionale, le università in modo particolare, per quello che posso dire, l'hanno raccolta più di altre amministrazioni, spesso da sole, perché si sono immaginate e sono diventate in questi ultimi anni delle vere e proprie ambasciate culturali, ma non è solo per l'esportazione del nostro modello, è la mentalità internazionale che dobbiamo ancora acquisire, perché su tanti corsi di laurea, se mi è consentito, non devono essere solo erogati in lingua inglese. È un modo elegante per dire che il tema dell'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della mentalità di tanti nostri colleghi deve cambiare. Un punto sul reclutamento. Questo, se me lo concedete, mi sono preso un appunto. Si parlava prima di nuove competenze e quali debbono essere le nuove competenze per affrontare questa sfida. Io vi invito ad andare a leggere le nuove linee guida che la Scuola Nazionale dell'Amministrazione ha elaborato per il reclutamento dei nuovi dirigenti dell'amministrazione pubblica, che ricordo essere obbligatoria per le amministrazioni centrali e di indirizzo per le università e le altre amministrazioni. Perché evidentemente non possiamo più reclutare sulla conoscenza, e torno sul fatto che ci sono bandi, ma che è indubitabile che vadano deserti. Quindi come può essere attrattiva un'amministrazione pubblica che ancora oggi formula bandi sulla conoscenza e lo dice un amministrativista dell'articolo 7,4 del codice,
sì, ma perché guardi me?
No, guardo te perché prima hai provocato sul codice. Allora vi invito ad andare a leggerle e invito, se ci fossero oggi i legali rappresentanti delle amministrazioni o chi oggi ha la possibilità di decidere di utilizzare queste nuove linee guida, troverà che le competenze oggi sono relative alla soluzione dei problemi, alla gestione dei processi, allo sviluppo dei collaboratori, alla decisione responsabile, alla gestione delle relazioni interne ed esterne, alla tenuta emotiva.
Soprattutto la tenuta emotiva.
Soprattutto. Ecco, allora, la raccogliamo questa sfida? Noi, alla Scuola Nazionale, fra poche settimane ci sarà il nuovo bando per il corso concorso della dirigenza, la affronteremo e sono certo che sarà il primo esperimento indubitabilmente innovativo per il reclutamento della classe dirigente del paese con queste nuove caratteristiche. Spero che anche le altre amministrazioni, che non sono tenute per norma ad applicarle, raccolgano la sfida.
Ma una proposta. Allora, un dibattito su temi così caldi, insomma, si scalda verso la fine, no? Puntualmente è accaduto. E mi pare che gli interventi, insomma, le necessità emerse insieme ai quesiti emersi, insomma, vadano poste agli interlocutori ministeriali, di governo, eccetera. La proposta sarebbe questa: perché non proseguiamo questo dibattito con una giornata che a questo punto coprogettiamo, per rilanciare questa espressione che insomma abbiamo condiviso a vari livelli, con gli interlocutori pubblici e ministeriali, per riconnettere i punti.
Hai letto nel pensiero.
Penso che organizzare una giornata con dei focus, dei panel mirati sulle questioni che sono emerse, invitando ministri e altri interlocutori istituzionali, insomma, potrebbe essere un modo per far sì che dibattiti, momenti di riflessione come questo, insomma, via via possano arrivare anche a un riscontro effettivo.
No, io sono d'accordo perché era una delle idee, come anche noi stiamo lavorando a fare un accordo anche con la Scuola Nazionale dell'amministrazione, per due ordini di motivi: sia perché riteniamo che la formazione del dirigente delle classi che dovranno gestire le persone è molto importante e consente anche di fare un'uniformità di formazione, quelle cose che diceva Remo, soprattutto la parte emotiva che si collega a prendere delle decisioni, ad essere veloci, a gestire il personale, è un aspetto molto importante. Un'ultima suggestione: si parla sempre di semplificazione, ogni volta che c'è un nuovo governo si utilizza questo termine magico, semplificazione, e adesso noi abbiamo tentato di fare un'opera di semplificazione, lo dico sempre questa cosa, abbiamo fatto qualche tempo fa col professor Borzente, eravamo 15 pazzi che si sono messi a scrivere un testo unico di semplificazione, testo unico delle università, un unico documento in cui tu andavi a vedere qual è la normativa sull'assistenza, qual è la cosa. C'è ancora, fatto, pronto. Pronto, nel cassetto ce l'abbiamo pronto. Poi, per vicissitudini che non dico, è ancora nel cassetto. Sono passati dei ministri, 4, tutti dicono che è una cosa fondamentale la semplificazione, però noi ancora ci troviamo ad avere a che fare con il codice, lo statuto albertino, abbiamo ancora norma del 1860, c'è la norma sul decreto regio che dice che ancora il rettore, o meglio il ministro, approva determinate situazioni, perché quando si fanno le leggi successive poi non si abroga quella precedente, no? Ecco, questa è una cosa importante. Quando io, quindi rispondo anche alla domanda di Laura e di altri, mi trovo a dover applicare delle norme, il problema è qual è la norma che applico. Siamo riusciti a fare la legge Gelmini, l'articolo 6 sullo stato civico dei docenti, dove si parla delle incompatibilità, e ancora stiamo a dire se prevale questa norma o prevale l'articolo 53 del testo unico degli impiegati civili dello Stato. Poi chiederanno al dottor Tedesco, che fa parte, che è capo dell'ufficio studi del CUA, ma come ne pensi di fare questo tipo di... E io non posso essere legislatore, capisci? Poi alla fine non sono il... E poi va al giudice. Una cosa che dice, un passaggio sulla lingua bilingue, quindi connettiamo i punti finali. Quando si parla dei corsi di studio stranieri, noi abbiamo avuto delle pronunce della giurisprudenza che dice che i corsi in Italia si devono ottenere in italiano. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, a un certo punto, l'idea, giustamente Andrea dice, dobbiamo competere a livello internazionale, non solo a livello di università, ma anche a livello di posizioni gestionali, perché le best practice sono quelle, e poi ci troviamo in un protezionismo assurdo, che questi sono gli amministrativisti, non sono gli amministrativi, no vabbè, scherzo, quelli buoni, sono gli amministrativisti, che alla fine dicono, no, ma scusate, ma se uno insegna in Italia, deve assolutamente, la lingua deve essere madre, quelle, poi vari interventi interpretativi per cercare di risolvere. Quindi concludendo, io... sono molto contento innanzitutto di avervi avuti con noi, facciamo questa giornata, adesso la organizziamo per bene anche con un grosso input della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, che
è importante, un grossissimo diciamo endorsement della sua scuola, ma soprattutto quello che noi diciamo, che fin quando l'università ci consente di essere creativi un po', cerchiamo anche di trovare delle soluzioni innovative anche nelle procedure amministrative e nell'evoluzione che abbiamo. Quindi questo è l'unico cosa che dobbiamo mettere in questo momento, in attesa che qualcuno ci ascolti, cara Miraglio, sui limiti di spesa, eccetera, eccetera. Se non ci abbiamo altro, io ringrazio tutti, ringrazio voi e... Andiamo.